mille voci. Dopo la puntata dello scorso febbraio dedicata ai 50 anni di esistenza di Adgabbes, torniamo a parlare dell'associazione ticinese di genitori ed amici di bambini bisognosi di educazione speciale creata nel 1967. L'occasione ci viene dalla serie di incontri organizzati in queste ultime settimane da Adgabbes tra il mese di ottobre e novembre sul tema della disabilità sotto vari punti di vista, dall'inclusione e la partecipazione nella comunità della persona disabile lungo tutta la sua vita, al sostegno alle famiglie con appunto membri, persone con disabilità, all'esperienza vissuta dai genitori di figli disabili, fino al tema emerso in questi anni dell'invecchiamento della persona con disabilità, quando viene a mancare il sostegno della famiglia. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Rossana Maspero in regia, con l'assistenza tecnica di Gianni Zocchi. Ripercorriamo dunque la via delle occasioni d'incontro organizzate da Adgabbes per questi 50 anni di esistenza, partendo da una frase che potrebbe apparire scontata: 50 anni e non sentirli, ma in realtà sono 50 anni di esistenza che permettono ad Adgabbes di porsi forse in modo diverso, verrebbe quasi voglia di dire maturo, di fronte alle esigenze di sempre e quelle nuove legate alla persona con disabilità e alla sua famiglia. Saluto qui in studio, e li accolgo con piacere, Cosimo Mazzotta, che è presidente cantonale di Adgabbes. Lo è diventato tra l'altro quest'anno dopo 20 anni di vicepresidenza, giusto?
Giusto.
Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Vorrei cominciare proprio con lei, forse, con una domanda così di introduzione. Quali sono le differenze di esigenze e bisogni tra 50 anni fa e oggi? Cosa significa essere presidente di Adgabbes oggi?
Buongiorno innanzitutto a tutti i radioascoltatori. Grazie per questo spazio che ci dedicate. Chi ha scritto le prime pagine di questa favola di Adgabbes lo ha fatto inserendo in poche righe negli statuti dell'allora neonata associazione i principi etici e morali di un vero patto educativo tra scuola, famiglia, società, istituzioni. Ecco, questo è quello che hanno fatto chi ci ha preceduto, con lungimiranza ha visto bene in questo patto educativo come la strada da percorrere per arrivare a per permettere ai nostri figli di essere inseriti prima, integrati, e adesso si parla di inclusione, con le debite differenze ovviamente per tutti questi termini. Quindi essere presidente oggi di un'associazione come Adgabbes, che conta circa 1600 soci, vuol dire continuare su questa strada, e penso la tematica che oggi sentiamo da più parti, quella legata appunto all'inclusione, rappresenta sicuramente un obiettivo per il futuro dei nostri figli. Un obiettivo che parla di integrazione, sì, ma di inclusione in una società che sappia guardare ai nostri figli per quello che sono e non per quello che hanno, e quindi renderli partecipi della vita sociale, dello sviluppo della nostra società, sviluppo non solo economico, ma anche ovviamente culturale e sociale.
Si dice che si sta sempre, no, seduti sulle spalle dei giganti. In fondo, coloro che diedero vita ad Adgabbes 50 anni fa forse erano dei giganti per lungimiranza. Oggi magari siamo tutti di statura un po' più bassa, però vediamo tutti magari allo stesso livello. Donatella Ogier-Fusi, segretaria di organizzazione di Adgabbes, ripercorriamoli allora brevemente questi momenti di incontro che avete avuto in questi 2 mesi. In fondo, che cos'era lo spirito che vi animava? Cosa volevate poter far condividere e condividere con chi era interessato a partecipare?
Sì, diciamo che appunto questi appuntamenti si sono sviluppati addirittura su tutto l'anno. Difatti il primo era il 18 di febbraio, e del quale siamo venuti qua a parlare.
È vero, io ho ricordato l'ultima fetta, però è vero che è un anno di giubileo, si celebra per intero.
Esatto, però l'idea di base era che non si volesse come si può dire, festeggiare un traguardo, ma soprattutto proporre dei momenti di incontro, di scambio, di condivisione per continuare su questa riflessione sulla quale anche Cosimo ha parlato prima, quindi come, come la DAB sta crescendo e quali sono le mete, le sfide future. Diciamo che il gruppo di lavoro che ha organizzato questi eventi ha seguito due fil rouge. Uno era quello di essere vicini al territorio. Ricordiamo che Adgabes vive anche attraverso 5 gruppi regionali che sono presenti sul territorio, quindi i vari momenti si sono intercalati su tutto il territorio, e poi soprattutto si è voluto fare dei momenti che fossero interessanti per tutte le famiglie che compongono Adgabes, e quindi sono famiglie che hanno figli in fasce d'età diverse, quindi questo ci teniamo a sottolinearlo, quest'idea di seguire, di offrire qualcosa alle famiglie che hanno figli di tutte le età. Per tornare sugli ultimi avvenimenti, si è voluto parlare, riflettere insieme sull'inclusione, questa parola di cui adesso insomma ci si riempie la bocca sempre di più, ma si è voluto veramente con serietà cercare di capire cos'è concretamente, come si fa concretamente l'inclusione. Settimana scorsa si è affrontato il tema, che poi tratteremo anche oggi, del dopo di noi, e domenica prossima, il 26 novembre, si vuole parlare dell'importanza dell'incontro, delle possibilità di incontro che i genitori hanno attraverso Adgabes, ma anche attraverso altre associazioni, perché questo è un punto fondamentale che emerge continuamente, quindi quando i genitori si incontrano per sostenersi, per conoscersi e soprattutto per valorizzare le competenze genitoriali.
Parlare dell'associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale, ricordiamo che festeggia quest'anno 50 anni di esistenza, significa ascoltare anche i genitori che vivono la realtà della persona disabile in famiglia, vedere anche come questa progressione dal momento della nascita all'adolescenza, all'età adulta, trasforma la visione delle cose, oppure semplicemente trasforma il rapporto con le persone che stanno al di fuori del nucleo familiare, e sapere di avere comunque una rete di sostegno, una rete di condivisione. Lo facciamo tra un attimo, sentendo proprio anche il caso reale di una delle persone che è qui in studio con noi. Lo faremo anche parlando di uno studio che è stato commissionato dal Cantone per capire anche appunto il dopo di noi, al quale faceva riferimento Donatella Ogefusi, non pensando soltanto alla rete di sostegno di Adgabes, ma in generale alla rete di sostegno della famiglia. Se volete condividere con noi questa riflessione, siamo qui, possiamo parlarne, se ci sono anche appunto genitori che vogliono raccontarci una loro esperienza o semplicemente confrontarsi con le famiglie, con persone con disabilità, sapete che ci potete contattare.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Le 11:15, mille voci questa mattina dedicato ai 50 anni di aiuto anche dopo l'infanzia, anche dopo l'adolescenza, i 50 anni di ADGABES, l'associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale, creata nel 1967. Ospiti qui con noi il presidente cantonale di ADGABES, Cosimo Mazzotta, la segretaria di organizzazione Donatella Ogefusi. E saluto e ringrazio di essere qui con noi Lorenza Sumarè, che è madre di 5 figli, la prima e l'ultimo, che sono bambini con disabilità. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Fatima, che è la primogenita, adesso ha 12 anni.
Sì.
Sono 12 anni che lei ha vissuto, ovviamente, a contatto anche con ADGABES, ha vissuto questa realtà, questa trasformazione. Adesso capisco che è difficile chiedere di riassumere 12 anni di vita, però forse può riassumerci 12 anni di sensazioni anche, di condivisione, di aiuto, di sostegno. Com'è stata la sua esperienza, anche ovviamente grazie all'appoggio di ADGABES?
Sì, allora, buongiorno a tutti. 12 anni fa io sono stata catapultata in questa realtà dell'handicap. Alla nascita di mia figlia è stata un po' una sorpresa, non ce l'aspettavamo che avesse la trisomia 21 e quindi ci è crollato il mondo addosso, ci sentivamo gli unici al mondo, spaesati, tutti gli altri avevano bambini sani, non conoscevamo questa realtà. Poi casualmente ho ricevuto il contatto di ADGABES tramite una mamma e mi si è aperto un mondo parallelo, mi sono resa conto che non eravamo gli unici, che c'è tantissima gente che ha dei vissuti molto simili al nostro e quindi mi sono un po' appoggiata a loro, che mi hanno accolto molto, molto bene. Ho trovato quello che cercavo per poter percorrere questa strada inaspettata che non ho scelto io. E quindi mi ricordo quando Fatima era bebè, c'erano dei gruppi di parola che ci sono ancora tutt'oggi, dove i genitori si incontrano magari una sera al mese e si discute su un tema che riguarda i nostri figli. E
Lorenza Sumarè, appunto, lei ha detto figli e quindi sto pensando che per lei questa esperienza è stata con la primogenita e poi anche con l'ultimo genito, giusto?
Sì. Sì.
Quindi ha ritrovato una dimensione che in qualche modo si è riavviata, però ecco, il fatto di essere già confrontata con la primogenita e poi ritrovarsi anche con l'ultimo genito l'ha messa in una condizione di esperienza che poteva condividere anche con altre mamme. Si è sentita in qualche modo, non dico più forte, però forse più sperimentata.
Mi sento un po' un supereroe. Nel senso che io ci ho pensato già diverse volte, avendo avuto 5 gravidanze, potrebbe ricapitarmi, e in effetti col quinto è ricapitato. E mi sono detta, wow, ho questa opportunità di una seconda volta. Con la prima, magari i primi mesi ero un po' in coma, tra virgolette, nel senso che ero scioccata, dovevo digerire questa cosa, e col quinto mi sento un'esperienza, anche con avendo avuto appunto altri figli e tutto, e poi essendo cresciuta, avendo quasi 40 anni, mi sento una grande esperienza da condividere anche con altri genitori, ma anche genitori di figli che non hanno handicap, e quindi ADGABES dà questa possibilità di condividere con genitori di bambini che hanno handicap, ma c'è questi gruppi di narrazione che sono un po' diversi dai gruppi di parola, che danno la possibilità a noi genitori di bambini con handicap di andare nelle scuole a discutere con le persone che poi diventeranno i futuri professionisti nell'ambito sociale, nell'ambito infermieristico, E questa è una cosa molto molto importante, perché la nostra esperienza da genitore può far crescere una persona che non ha mai toccato questi ambiti come genitore con un figlio.
Mm-hmm. Quindi sviluppando anche una sensibilità necessaria, perché comunque poi a qualsiasi livello si voglia intervenire bisogna rendersi conto che ci sono delle similitudini e delle diversità. Cosimo Mazzotta, lei stesso è genitore di un figlio che ha già 25 anni, che è affetto da autismo e trisomia 21. Io uso il termine affetto, ma scusatemi, la mia improprietà di linguaggio in questo caso è quella di chi magari non riesce ancora a posizionarsi nel modo anche intellettualmente corretto di fronte a tutto questo. E in fondo, ce lo dicevamo prima della trasmissione, spesso chi sta fuori ha l'impressione che una famiglia dove c'è una persona con una disabilità sia una famiglia diversa. Invece non è una famiglia diversa, che però ci sono comunque delle attenzioni, dei pensieri che sono un po' diversi dalle altre famiglie. Ce lo vuole dire lei come stanno le cose?
Certamente. Dunque, sì, alla nascita di Valeria ha 25 anni, quindi sono passati un bel po' di anni. A Valeria sono poi seguiti due altri figli di 23 rispettivamente di 18 anni. Ecco, questo parto così per dire cosa? Per dire che all'inizio, ovviamente, come ha anticipato prima Lorenza, c'è lo shock, ovviamente. Superata questa fase, che può avere dei tempi brevi o lunghi, dipende ovviamente dalle persone, c'è una fase in cui si ritorna ovviamente alla normalità, nel senso che si vive giorno per giorno e si affrontano le situazioni così come arrivano. Io, ecco, per rispondere a questa domanda le porto un esempio. Il pediatra che ha seguito Valeria subito, sin dalla nascita, all'inizio non ci ha detto che aveva la trisomia 21, però non ci ha esplicitato tutte le varie patologie che la trisomia 21 potrebbe portarsi dietro. La bambina era sana, allattava tranquillamente, quindi non c'erano motivi di allarmare i genitori su quelle che potrebbero essere le patologie, no? E ha fatto questo perché ovviamente voleva porre davanti la persona prima ancora dell'handicap, no? L'individuo. E questo è un aspetto importante, perché se noi guardiamo alle persone con handicap senza pensare alla persona, ma pensando solo all'handicap, guardiamo l'handicap, la disabilità. Se guardiamo alla persona, invece, guardiamo prima di tutto il lato umano. E questo è importante. Questo ovviamente ci ha aiutato a superare sicuramente delle tappe in modo relativamente breve.
Lei mi diceva...
l'errore che non bisogna fare nel momento in cui capita questo, però questo qua ovviamente ha bisogno anche di tempo, è di pensare di essere una famiglia handicappata, no? Questo forse era il termine che voleva che le avevo accennato,
sì, appunto,
in precedenza.
Dare l'impressione che
dare l'impressione del... perché poi alla fine si fanno tutte le cose normali. Non c'è niente di differente tra diventare genitori di un bambino o di una bambina con un handicap, con un problema rispetto a quello che è ai pensieri o comunque alle preoccupazioni che uno ha quando nascono anche gli altri figli senza nessun handicap o disabilità.
Però lei mi
l'unico
diceva
punto,
una cosa,
l'unico appunto... punto, ecco, sì, arrivo a quello. L'unico punto è legato un po' al dopo di noi. Ecco, dalla mia esperienza è arrivato subito quel pensiero: cosa ne sarà di mia figlia quando io non ci sarò più? Ecco, questo è penso che è un pensiero che accompagna tutti i genitori, in particolare dei bambini che sono confrontati comunque con questo aspetto. Fortunatamente, devo dire, e qui ritorno un po' anche forse al ruolo dell'associazione, i genitori sono passati in questi 50 anni dall'introspezione dall'isolamento al confronto, dal confronto alla condivisione, dalla condivisione alle rivendicazioni e poi all'associativismo. Adesso, con gli sviluppi degli ultimi anni, con la pedagogia dei genitori, che, alla quale faceva accenno anche Lorenza, siamo passati dall'associativismo alla partecipazione sociale attiva. Ecco perché il nostro obiettivo è quello, ecco, il mio obiettivo, ma penso di condividere l'idea di tutti, è quello di arrivare un giorno a lasciare i nostri figli in una società che sappia inclusiva, che sappia guardarli appunto per quello, come ci ho detto in apertura, per quello che sono e non per quello che hanno, e che sia anche in grado di sviluppare o di valorizzare le loro capacità, perché quello che accomuna tutti noi, quello che accomuna l'essere normale, è il fatto proprio di essere diversi, no? E ogni individuo è diverso, e questo e ovviamente quando parliamo di individui dobbiamo pensare a tutte le persone, a tutte che appunto compongono la nostra società.
Lorenza Sumarè, lei è preoccupata pensando al futuro dei suoi figli?
Allora, io sono preoccupata, ma per i miei 5 figli, non vedo anch'io una diversità tra i miei 5 figli. Sono preoccupata nel senso dell'oggi, se io dovessi mancare oggi, o io e mio marito dovessimo mancare oggi, i miei 5 cucciolotti piccoli come fanno? E quella è la domanda, ma di qualsiasi genitore. Io non penso tantissimo al futuro, nel senso, mi sono proprio resa conto con la nascita di Fatima che non posso farmi un film su quello che sarà nel futuro, perché il mio film era di avere 5 maschi e quindi non è stato così, quindi quello che tu ti aspetti spesso e quasi sempre non è così. E quindi io sono molto ottimista perché la mia persona è fatta così e non ho paura.
E questo ottimismo è condiviso anche da suo marito, quindi?
Sì, mio marito viene da una cultura diversa, è africano, e quindi lui ha una visione completamente diversa da quella che abbiamo qua in Svizzera. Per lui c'è questa frase che dice sempre Inshallah, se Dio vorrà, c'è proprio vivere il momento, vivere adesso. Adesso noi stiamo bene, siamo felici, siamo molto contenti che ci siano, che le porte stanno andando, la strada sta andando verso porte sempre più aperte, anche questa inclusione con handicap e persone con handicap. Io sono molto ottimista che le cose stanno cambiando nel senso positivo. E
questo la fa comunque ben sperare, pensando al passato, al presente, al futuro. Donatella Ogefusi, perché oggi per Adgabes è così importante, è diventato un tema, e tra l'altro tra poco sentiremo chi se ne è occupato anche da un punto di vista scientifico, di analisi, pensare e tematizzare la questione del dopo di noi? Che cosa significa?
Ma significa considerare appunto le persone con disabilità e le famiglie di persone con disabilità come tutte le altre famiglie, e quindi ci si chiede tutti, si pensa al futuro, si cresce e si invecchia tutti con ognuno la propria diversità. Questo tema, come è stato sollevato prima, del dopo di noi è più sentito dalle nostre famiglie. Le nostre famiglie crescono, invecchiano, ne abbiamo di giovani ma ne abbiamo anche di più mature, e quindi è stato importante per Adgabes proprio grazie anche alla creazione di commissioni un po' ad hoc che potessero focalizzare l'attenzione sulle varie tematiche. Nella commissione adultità, che è stata creata proprio espressamente per questo, chinarsi su questo tema che interessa e preoccupa più o meno, abbiamo sentito, le famiglie, ma anche tutto il settore invalidi in Ticino, perché chiaramente noi auspichiamo una società sempre più accogliente, e una società accogliente vuol dire che è anche una società che ha delle strutture pronte ad accogliere, a sostenere le famiglie in questi passaggi importanti della vita. Per esempio l'invecchiamento dei genitori, la scomparsa dei genitori, e quindi il futuro dei figli che rimangono.
futuro del quale, appunto, abbiamo detto c'è esigenza di approfondimento, di comprensione. È stato fatto uno studio apposta. Ci veniamo tra un attimo, perché nel frattempo abbiamo già raggiunto una delle autrici di questo studio, che è Rita Pezzati. La sentiamo tra poco, ci ascoltiamo un po' di musica anche per dare il tempo ai nostri ascoltatori di riflettere e magari di porsi delle domande o porci delle domande o semplicemente dirci il loro pensiero, e quindi sapete che possiamo qui fino alle 11:55.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Le 11:33 a mille voci questa mattina, i 50 anni di AdGabs. Abbiamo parlato dell'evoluzione di questi 50 anni, dell'evoluzione anche delle tematiche, dei coinvolgimenti, della partecipazione, dell'essere presenti nella società come famiglie, con persone con disabilità, pensando appunto anche al loro futuro. E facevamo riferimento appunto all'emergenza di una nuova tematica, che è quella appunto del futuro, dell'età adulta, dell'età persino anziana, delle persone con disabilità. E proprio a questo proposito è stato realizzato uno studio dal titolo L'invecchiamento delle persone con disabilità, stato dell'arte e analisi della situazione nel Canton Ticino. Buongiorno Rita Pezzati.
Buongiorno.
Psicologa, ricercatrice del Centro di Competenza Anziani della SUPSI. Lei è una delle autrici di questo studio. Vorrei chiederle il perché è stato realizzato questo studio.
Beh, questo studio risponde alla necessità di avere, prima di tutto, una fotografia numerica dell'andamento nel nostro cantone, perché sappiamo che le realtà locali hanno risultati diversi, che però si inseriscono dentro un andamento che è molto più globale e che è proprio quello che vede, grazie a tutta una serie di miglioramenti di qualità di vita, della medicina, ma non soltanto, l'allungamento della speranza di vita, con grande gioia evidentemente, anche delle persone che sono portatori di disabilità. E la possibilità di, da una parte, avere una fotografia numerica, dall'altra di riflettere e vedere cosa succede nel resto del mondo, proprio perché è una tematica che riguarda tutte le nazioni.
Anche perché questo poi vi permetteva, nelle conclusioni, eventualmente di proporre anche dei nuovi approcci. Adesso io direi soluzioni, ma forse dire soluzione partiva già dall'idea che c'è un problema che va risolto. Forse prima di risolverlo il problema va circoscritto, va osservato, va analizzato e anche quantificato. Però dall'analisi che avete potuto fare, quali sono gli elementi, voglio dire, salienti che sono emersi, quelli che, sui quali forse dovremmo anche riflettere noi che stiamo ascoltando questa trasmissione questa mattina?
Allora, l'elemento fondamentale riguarda tutta la popolazione, e cioè l'allungamento della vita porta alla nostra società a prendere in considerazione che ci sono dei bisogni, ci sono dei desideri, ci sono delle aspettative, e che una società sempre più inclusiva come quella nella quale stiamo vivendo ha la voglia e la necessità di prendere atto del fatto che le persone con disabilità che invecchiano presentano delle caratteristiche che sono del tutto sovrapponibili a quelle della popolazione normale, ma hanno la caratteristica di vedere queste caratteristiche, che di solito purtroppo non sono particolarmente solo positive, ma soprattutto rispetto ai segnali legati alla fragilizzazione, che vanno ad accumularsi alle fragilizzazioni già presenti in funzione della disabilità. E questo implica due aspetti fondamentali. Il primo è il rendersene conto, perché le persone con disabilità, penso soprattutto alle persone con disabilità intellettiva, hanno meno la possibilità di manifestarsi direttamente rispetto alla percezione dei loro cambiamenti. E quindi chi li ha accompagnati fino a quel momento a poter vivere sempre il meglio possibile in termini qualitativi, dove per qualitativi intendo anche proprio in termini identitari, chi sono io, questa persona che acquisisce esperienza di vita nell'invecchiamento, ma che non necessariamente riesce a mettere questa esperienza di vita al primo posto come elemento positivo rispetto all'invecchiamento. E quindi noi con questo studio abbiamo voluto vedere che cosa succedeva. Vorrei smitizzare subito uno degli aspetti che ha accompagnato fin dall'esordio una ventina d'anni fa la constatazione che le persone con disabilità invecchiavano, che era quello di un invecchiamento precoce. Su questo punto la letteratura è molto chiara, ci dice che è importante a partire dai 45-50 anni che gli operatori e le famiglie sappiano quali sono le caratteristiche tipiche dell'invecchiamento, in modo da aiutare la persona che non riesce a esprimerlo autonomamente a mostrare che i cambiamenti che sono in atto non sono dovuti a peggioramenti, ma all'andamento fisiologico legato all'invecchiamento. Faccio un esempio per essere chiara: una maggiore affaticabilità, una minor resistenza a interferenze proprio per quel che riguarda l'attenzione, quindi l'apprendimento, una fatica maggiore a resistere a rumori concomitanti quando si va a una festa, ha un maggior bisogno di riposo. Pensiamo al pensionamento, sempre di più ci saranno persone che lavorano in laboratori protetti e che andranno a pensionarsi.
Donatella Ogefusi, io ho potuto dare una scorsa rapida allo studio, cercare di capire come è stato strutturato, e facevo delle riflessioni, mi dicevo in fondo tutto questo che cosa ci insegna, che cosa vi dà come elementi di riflessione ulteriore. Sicuramente un aspetto che mi ha colpito è quello anche della difficoltà di raccogliere i dati, o il vedere progressivamente con l'avanzare dell'età quasi scomparire la presenza stessa di queste persone, perché magari non si sa bene che fine abbiano fatto, e quindi torna il discorso dell'importanza anche di tutta la rete che sta intorno a loro, a cominciare dalla rete familiare, dalla rete sociale. Tutto questo a voi che riflessioni ha suscitato?
Come Ad Gabes, quindi.
Come Ad Gabes.
Sì. Ma per noi era importante.
Ma anche non solo Ad Gabes,
certamente. Come cittadini, importante appunto, e questo è l'attenzione che Ad Gabes porta, di tematizzare il gioco di parole.
Di avere questa fotografia che sia il più corrispondente alla realtà possibile.
Esatto. A me personalmente l'invecchiamento, la crescita, mi fanno sempre più pensare quanto siamo uguali, perché tutti invecchiamo e tutti abbiamo il bisogno, il diritto di prepararci anche al nostro invecchiamento. In fondo questa fotografia, questo studio mostra quanto sarà ed è importante accompagnare i nostri figli che invecchiano a vivere bene queste transizioni, questa fascia di vita che è l'invecchiamento, ma in fondo ci interpella tutti noi, perché io ho quasi 50 anni vorrei anche potermi preoccupare di preparare il mio pensionamento. Quindi queste preoccupazioni secondo me mostrano come siamo molto molto simili e annullano un po' dei pregiudizi, degli stereotipi. Però magari lascio parlare la signora Pezzati.
No, volevo prima sentire da Cosimo. Chiedo scusa, signora Pezzati, sì. Giusto perché volevo un commento da Cosimo Mazzotta, che avendo appunto questa esperienza di 20 anni come vice direttore di AdGabes e avendo comunque l'età della maturità e vedendo crescere appunto la figlia primogenita che ha 25 anni, viene quasi da pensare, forse in maniera fin troppo stereotipata, che 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, la rete familiare poteva rappresentare una sorta di reticolato d'accoglienza più strutturato. Oggi si dice tanto, le famiglie sono molto più destrutturate e quindi pensando al futuro magari ci si pone delle domande appunto su quale potrebbe essere il futuro di persone con disabilità in età anche matura e anziana. Lei che differenze nota tra il passato e il presente da questo punto di vista?
Ma tra il passato e il presente sicuramente, qui torniamo ancora al termine inflazionato in questo periodo, in questi anni, che è quello dell'inclusione. Diciamo, la differenza c'è ovviamente, l'ho accennato prima, si è fatto un percorso. La nostra società, la società ticinese in particolare, è abituata alla cultura, grazie a tutto il lavoro fatto in questi 50 anni con le autorità, con le istituzioni, con la politica, ha una cultura diversa, un approccio diverso nella presa a carico delle persone bisognose. E ovviamente questo con l'avanzare dell'età dei genitori che invecchiano e poi anche dei figli, che fortunatamente grazie alla qualità di vita che in questi anni è migliorata, ha fatto riferimento anche la signora Pezzati prima, che è stato veramente questo approccio non solo diagnostico ma basato anche sul rapporto umano, sul valore umano, sui valori, sui valori umani, ha portato le persone, i bambini di 50 anni fa a diventare gli adulti che sono oggi. Quindi la differenza la vedo, la noto nella mia esperienza personale, quando mia figlia ha cominciato con i preasili e con l'inserimento e con la scuola dell'infanzia e poi nelle scuole speciali, non c'erano le strutture o non c'erano faccio l'esempio dei nostri preasili inclusivi che ormai sono da anni attivi e che facilitavano poi l'inserimento nella scuola dell'infanzia. Ecco, mia figlia di questo non ha potuto direttamente godere, però ho visto in questi 25 anni, in questa fascia d'età, uno sviluppo importante. Anche nell'ambito scolastico c'è molto ancora da fare. Ecco, forse secondo me l'inclusione è l'occasione che fa sì che si possano catalizzare e riaprire finalmente il dialogo tra scuola, famiglia, società e istituzioni, per quel patto educativo che secondo me è veramente rappresenterà il successo della nostra società. Io sarei felice se potessi finire i miei giorni e dire un giorno, ecco, non c'è più bisogno di un'associazione di genitori come AdGabes, no? E questo sarebbe l'obiettivo mio, perché questo vorrebbe dire che la società non ha più bisogno di qualcuno che in qualche modo difenda o protegga i diritti e la qualità di vita di un altro essere umano.
Rita Pezzati, questo studio che avete realizzato potrebbe in qualche modo contribuire a questa presa di coscienza, a questa normalizzazione dei rapporti o perlomeno una presa di coscienza da parte della società civile che c'è un'evoluzione, che questa evoluzione va in qualche modo osservata, va presa a carico in qualche modo e non va soprattutto stigmatizzata?
Assolutamente, a me è piaciuto molto quello che lei ha detto nel presentare, che non si tratta di un problema, ma di una nuova realtà densa di significati molto belli che va prima di tutto conosciuta. E il primo punto che noi abbiamo messo in evidenza rispetto alle sfide è proprio che la società è fatta di persone, anche di famiglie, perché sappiamo che accogliere una vita che poi va autonomizzandosi non è mai facile per nessuna famiglia, tanto più quando ci sono dei figli che devono essere accompagnati proprio perché non hanno la possibilità da soli di poter evolvere, ma devono essere accompagnati. E qui si apre uno dei temi che abbiamo messo in evidenza e che abbiamo citato anche nell'incontro che è stato fatto a Trevano sabato scorso, tutto il tema che viene definito nella letteratura il doppio invecchiamento. Queste persone che fortunatamente hanno la possibilità di avere una speranza di vita maggiorata hanno dei genitori che a loro volta invecchiano. E qui si aprono tutti degli scenari, che è uno, il riconoscimento che il proprio figlio magari ha 50, 60, 70 anni nonostante necessiti di cure che abitualmente a quell'età non avrebbe più bisogno, o perlomeno ricomincia ad averne bisogno in funzione dell'invecchiamento. Quindi questa idea che tutti invecchiamo, come ho detto io, come ha ribadito la signora prima, è qualcosa di centrale. Ma come accompagniamo questi genitori a guardare al futuro dei propri figli? È interessante perché si è parlato del dopo di noi, cioè le famiglie che si chiedono, ma visto che c'è questa cosa meravigliosa che è la possibilità di speranza di vita, quando noi non ci saranno più, chi garantirà questa qualità? Ed è per questo che il primo punto che abbiamo messo in evidenza è questo aspetto di riconoscimento sociale. Il passaggio interessante però è che di nuovo nella letteratura troviamo non solo il dopo di noi, ma il durante noi. Quindi come accompagniamo, e si sta già iniziando a fare, le famiglie, e in particolare penso a Gabes, che è una realtà che, come auspica il Presidente, potrebbe sparire perché non ce n'è più bisogno, ma le famiglie hanno voglia, desiderio di essere accompagnate ad aprire una finestra nuova. Come posso cominciare a fare quei passaggi che sono dei passaggi di separazione, che non sono solo legati all'autosufficienza, ma sono legati alle capacità, alle competenze che queste famiglie hanno, grazie anche agli operatori, permesso ai figli di sviluppare in termini di relazione. Perché nell'invecchiamento una delle cose meravigliose è che le persone sanno stare nella relazione con se stesse e con il mondo in modo molto più svincolato da tutta una serie di esigenze e di bisogni che abbiamo avuto tutti lungo tutto l'arco della vita. Ma rendersi conto che il proprio figlio sta andando in questa direzione vuol proprio dire aiutarci tutti ad avere sempre più fiducia nelle capacità relazionali che tutti siamo in grado di mettere in campo, che più che meno aiutato. Ma questo vuol dire formare degli operatori, accompagnare le famiglie ad avere quelle consapevolezze dove possa aiutare meglio la persona a riconoscere quali sono i suoi desideri nell'invecchiamento. Perché tutti ci diciamo dopo il pensionamento farò questo, farò quest'altro. Ho letto degli studi estremamente interessanti dove in alcuni posti fanno dei momenti di riflessione nei luoghi di lavoro, nei laboratori protetti per esempio, dove diminuiscono un po' il tempo tenendo conto del maggiore affaticamento oppure della ripetitività di alcuni gesti, e si chiede alle persone di riflettere: com'è invecchiare? Com'è pensare di andare in pensione? E le risposte degli utenti di questi centri erano molto interessanti. Era: noi non vogliamo perdere i nostri amici che abbiamo incontrato lungo l'arco della nostra vita nel nostro posto di lavoro, e il mio ruolo. E quindi vediamo che, come per tutti i neopensionandi o i futuri pensionandi, c'è bisogno di un accompagnamento anche per queste persone.
Sì, no, è vero, perché poi la vecchiaia è un passaggio naturale che tocca ognuno di noi, o almeno chi arriva all'età dell'anzianità, e pone tutta una serie di domande. Però è chiaro che quando si parla di persone con disabilità la questione della rete familiare, della rete sociale diventa direi fondamentale, centrale. E d'altronde è interessante osservare come i dati raccolti in questo studio, ve lo ricordo dal titolo L'invecchiamento delle persone con disabilità, stato dell'arte e analisi della situazione nel Cantone Ticino, mette in risalto anche come si trasformano le famiglie, come queste famiglie che sono famiglie di genitori che poi invecchiano e magari muoiono, poi resta la rete familiare più allargata, i fratelli, e capire anche appunto come tutto questo può essere reso continuativo per far sì che queste persone non vengano in qualche modo abbandonate a loro stesse, oppure se non rimangono da sole ci sia comunque una rete che in qualche modo è sempre presente. Ma visto che parliamo dei 50 anni appunto di Adgabes, Donatella Ogefusi, è interessante che appunto anche voi vi siate posti il problema del dopo di noi. Però questo quasi sottende una domanda che le faccio, e cioè voi cominciate, come nel caso della signora Lorenza che è qui con noi stamattina, fin dall'inizio a sostenere appunto questo passaggio importante, e dopo viene da chiedersi, ve li perdete un po' per strada con il crescere, con l'entrata nell'età adulta della persona con disabilità? Queste famiglie stanno vicine a voi per tradizione? Un ascoltatore ci diceva sarebbe interessante invitare uno dei fondatori, no, di Adgabes, e l'ascoltatrice o l'ascoltatore fa riferimento tra l'altro a suo nonno. Certo, sarebbe bello sentire come l'hanno vissuta loro all'inizio.
L'abbiamo fatto a febbraio, a febbraio abbiamo presentato la nascita di Adgabes, e c'erano proprio in studio una mamma fondatrice. Infatti. E al telefono il signor Martinoni, che era stato anche fondatore. Per rispondere alla sua domanda, che è la bellissima avventura di Adgabes, e la ricchezza è proprio che è composta da famiglie che hanno figli di tutte le età. Quindi noi abbiamo una larghissima fascia di soci Adgabes, che sono famiglie che fanno parte di Adgabes da 30, 40, 50 anni. Laddove i genitori non ci sono purtroppo più, molto spesso sono i fratelli a far parte ancora di Adgabes, e le persone con disabilità stessa. Quindi quest'idea dei cicli di vita, di portare attenzione, di essere sensibili a poter essere una famiglia che accoglie i suoi membri e permette di dare spazio a tematizzare le varie preoccupazioni, i vari dubbi che accompagnano la crescita del figlio disabile. Questa è veramente un'attenzione, una sfida che ha accompagnato Adgabes dalla nascita e fino ad ora. E mi viene da dire che proprio l'eterogeneità della composizione dei soci Adgabes, che è una ricchezza, perché nei nostri gruppi d'incontro abbiamo mamme con figli di 30 anni che ascoltano mamme giovani, non danno giudizi ma condividono delle esperienze che permettono, come diceva Lorenza prima, di crescere, di maturare, di non sentirsi gli unici a cui è cascato il mondo addosso. E questa è la ricchezza veramente principale, almeno io adesso ci lavoro da quasi 30 anni, di Adgabes, proprio permettere questa messa in relazione. La relazione, ecco, l'ha detto prima la signora Pezzati, è il termine portante anche dell'approccio inclusivo. È un approccio che va a fortificare, a mettere in risalto, ad accompagnare e a solidificare queste relazioni che ci sono tra le persone, tra le famiglie, tra i vari ambiti della società. Quindi sì, è un'associazione che per fortuna è ancora d'attualità e sa ancora accogliere famiglie.
Nonostante appunto quello che diceva Cosimo Mazzotta, che invece l'auspicio potrebbe essere quello appunto di non avere più bisogno di un'associazione come Adgabes. Siamo in conclusione, però Lorenza Sumaré, volevo una battuta finale con lei su quello che ha appena detto Donatella Ogefusi, cioè lei come mamma giovane di una bimba di 12 anni, di un bambino piccolo, si incontra magari con genitori che hanno invece figli con disabilità, che sono in età maggiore, magari sono addirittura adulti, magari persone con famiglie in cui la persona con disabilità, addirittura la sua età, di lei mamma giovane, questo incontro, confronto, lei come lo vive, anche pensando al futuro?
Io sono tutta orecchie sulle esperienze altrui, cioè è una ricchezza sentire le altre persone che parlano della loro esperienza. È un momento dove io ascolto e mi impregno come una spugna della loro conoscenza.
E trasmette la propria esperienza a loro, quindi in qualche
certo.
modo anche
sì,
lei.
Sì, è uno scambio di esperienze, sì. Un grande ascolto e uno scambio di esperienze.
ritapezzati in un minuto finale questo studio corposo che voi avete realizzato. Abbiamo detto è stato fare una fotografia. Adesso viene da chiedersi questa fotografia come è stata recepita e soprattutto quali sono le conclusioni che vi è in qualche modo premuto sottolineare, che poi vadano all'indirizzo del cantone o della società civile in generale.
Allora, sottolineo solo un aspetto, visto il poco tempo. Allora, è stata recepita molto bene, c'è molto interesse che si muove e questo, secondo me, è segno di molta apertura. Noi abbiamo proposto, come possibile, una sorta di piattaforma. Una piattaforma, la creazione di una piattaforma come proprio dispositivo di analisi, di formazione, di comunicazione, di condivisione, di riflessione, parallelamente a quanto già c'è, è stato fatto attraverso il cantone, ma questa piattaforma che potrebbe aiutare a rilevare proprio con partecipi tutti gli attori, quindi Agades, i familiari, il cantone eccetera, per rilevare i bisogni delle persone che invecchiano, per elaborare obiettivi strategici, delineare delle direttive, tenendo conto che non c'è una soluzione unica, ma che ci sono più soluzioni. Se rimaniamo anche solo in Svizzera, ad esempio, rispetto al dopo di noi, sono state sviluppate diverse opzioni. Nel Canton Ginevra le grosse strutture si sono organizzate con dei reparti interni in modo che le persone possano continuare a vivere e respirare quel clima, ma avere degli spazi maggiormente tranquilli, più ritirati, ma partecipare con altri. Nel Canton Friburgo hanno sviluppato molto di più dei centri diurni, eccetera. Quindi non ci sono soluzioni uniche, la persona è sempre al centro, ma ci sono delle riflessioni globali che possono favorire e accompagnare le storie individuali affinché non debbano scontrarsi con degli ostacoli che vengono invece pensati e condivisi, per esempio, attorno a questa piattaforma.
In conclusione vorrei leggervi un messaggio che mi ha portato la collega Rossana Maspero, firmato da un'ascoltatrice, Freni, che dice: grazie a Cosimo e a Donatella, grazie a tutti coloro che dedicano il tempo libero ai bisognosi di sostegno. Quando non ci sarò più, ci sono persone e associazioni che si occuperanno di nostro figlio, che ora è trentenne, magari anche meglio di quanto so fare io. Ho partecipato a tante diverse attività che mi hanno aiutato a capire tante cose e rassicurata. Chiedi e ti sarà dato nei limiti del possibile. La scuola di vita ci insegna e ci fa crescere, accettare la sfida quotidiana e non pensare troppo al futuro. È utile perché spesso ci facciamo delle idee che non si manifestano come previsto. Questo è il messaggio di Freni, direi che non c'è da aggiungere molto altro se non che ringrazio Cosimo Mazzotta, Donatella Ogefusi di Adgabes, che celebra quest'anno i 50 anni, ringrazio Lorenzo Assumarè di essere stata qui con noi a raccontarci la sua esperienza di madre di 5 figli, di cui 2 con disabilità, ringrazio Rita Pezzati, coautrice assieme a Michele Egloff dello studio commissionato dal Cantone L'invecchiamento delle persone con disabilità, stato dell'arte e analisi della situazione del Canton Ticino. Ne trovate la copia in PDF in internet se la cercate. Domani parleremo dell'opera del dottor Maggi, faremo un riferimento all'Africa, sarà quasi una 2 giorni, perché poi anche venerdì avremo un riferimento, in questo caso più legato ai cambiamenti climatici, sempre con l'Africa. Per oggi, con Mille Voci, ci fermiamo qui. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.